È inutile dire il mio piacere di ritrovare le pagine di Giuseppina Torregrossa e in questo caso però anche la sua presenza con noi. Come sta?
Bene, grazie. Lei come sta?
Molto bene, anche perché ho appena finito di leggere il suo bel libro ed è stato molto piacevole attraversare la storia di questa famiglia. Anzi, lei non è che ci riassumerebbe qualcosa della trama?
Sì, è un racconto semivero, nel senso che i fatti sono realmente accaduti e i personaggi sono dei personaggi realmente esistenti. È una saga familiare, ma non ha la pretesa di essere una biografia, naturalmente, è una cosa di narrativa, insomma, la narrazione di una storia per certi versi vera. Ecco, ogni tanto mi mancano le parole, un po' mi impiccio con le parole, preferisco scrivere che parlare, mi è più semplice talvolta. È una famiglia legata dall'amore per i libri, dalla passione per i libri. Il capostipite, Don Turiddu Ciuni, un gabellotto, sposa una donna appassionata dei libri, nonché cugina di Luigi Russo, il grande critico teatrale, e in questo modo segna un passaggio molto importante nella storia della sua famiglia, perché all'improvviso i figli decidono di non seguire le orme paterne e soprattutto questo figlio maschio cui era destinata la terra decide, sostenuto dalla madre e stimolato dalla madre, di diventare prima libraio e poi editore. Ed è Filippo Ciuni che scrive una pagina importante della storia dell'editoria siciliana e anche nazionale, pubblicando in pieno ventennio, nonostante lui fosse un editore fascista, Croce. Da lì comincia una schiatta di librai ed editori, perché la sorella di Filippo Ciuni lo segue, lo accompagna, lo aiuta in questa avventura, e quando poi le nasce un figlio, a Concettina diciamo, perché Concettina a un certo punto viene richiamata al paese, suo figlio Vito, a forza di schiaffi, talvolta materiali, talvolta metaforici, viene convinto a fare l'editore anche lui, e anche lui il libraio. Il romanzo arriva ai nostri giorni. I Cavallotto sono una realtà ancora esistente, perché sono dei librai indipendenti della Sicilia orientale e sono ancora degli editori. Vito Cavallotto muore tragicamente nell'83, ma rimane la moglie Adalgisa, che oggi ha 80 anni, e le tre figlie a tenere in piedi la storia di questo figlio maschio tanto curato dalla madre. Ma è soprattutto una storia d'amore, ecco, non solamente una storia di libri, non semplicemente una storia di libri.
Eh sì, è una storia di grandi amori, ma io per il momento li lascerei da parte, se lei è d'accordo, perché
Certo.
mi chiedo, allora in questa storia che è sospesa, no, tra l'essere un romanzo e non, c'è comunque un altro fil rouge, che è quello del coraggio, se posso anche dell'autrice, perché insomma confrontarsi con qualcuno che non solo esiste, ma è assolutamente della materia competente, richiede un'audacia che davvero, insomma, non è frequente, cosa dice?
Io, come dire, sono abbastanza coraggiosa e mi assumo anche la responsabilità delle mie scelte, ecco, di quello che faccio. Adalgisa Cavallotto è una donna coraggiosa, perché quando muore il marito nell'83, nonostante non avesse vissuto l'esperienza editoriale del marito, se non in qualità di moglie, nonostante non fosse entrata nel vivo del lavoro, lei, a dispetto della famiglia che vorrebbe, per proteggerla, farle vendere tutto e farla ritornare a casa ad occuparsi delle figlie, decide di tenere in piedi questa impresa del marito. Quindi certamente è una storia di coraggio, perché è una storia di grande fatica, e tutto intorno a lei si muoveva un mondo di avvoltoi che desideravano farla fallire per poterle acquistare queste librerie con pochissimi soldi. Fra l'altro il marito muore lasciandola con dei debiti, perché c'era un mutuo molto importante cui lei doveva far fronte, e c'erano tre bambine piccole, tre ragazzine di cui lei si doveva occupare, che non erano autonome e dovevano da sole tenersi in piedi. Peraltro nell'83, il 31 gennaio, il giorno del funerale del marito, la mafia, che aveva già fatto richieste di pizzo al marito, a Vito Cavallotto, le mette una bomba nella libreria di Catania chiedendo un pizzo di 200 milioni. Insomma, quindi certamente una storia di coraggio e una storia soprattutto di resistenza, oltre che di coraggio. Certo, io mi sono confrontata, come dire, con la mia fantasia, che talvolta, come dire, si è scontrata con il realismo di Adalgisa e con la realtà, perché è vero che questa storia è come un romanzo, ma è anche vero che per renderla interessante come un romanzo, talvolta bisogna passare dalla verità alla verosimiglianza.
Certo.
Talvolta interviene l'autore con la propria fantasia a inventare, a raccontare delle passioni che nessuno ha raccontato ma che si è semplicemente immaginate, e non sempre questo riceve l'approvazione, diciamo, dei personaggi.
È incredibile raccontare persone vere che hanno una storia come questa. Ho una curiosità, io ho letto il libro quasi come una filastrocca, ecco, diciamo così, nel senso che ogni passaggio è collegato al successivo e mi è piaciuto molto. Invece per lei scriverlo com'è stato? Cioè, lo ha pensato così o i vari momenti, i vari personaggi le si sono presentati uno alla volta e poi li ha raccordati?
No, l'ho pensato proprio così, perché era una storia lunga quasi 100 anni, e una storia lunga 100 anni può venire fuori con un romanzo molto lungo e c'è il rischio anche di un calo dell'attenzione da parte del lettore. Invece io avevo voglia di eliminare le ripetizioni e avevo voglia di tenere sempre attento il lettore, di dargli un amo continuo e di dirgli: attento che se lo perdi, quest'amo perdi il filo. In realtà è venuta abbastanza bene poi alla fine questo tentativo, perché ogni capitolo è un personaggio che racconta la stessa vicenda da un punto di vista diverso, e nel corso degli anni, con dei salti temporali talvolta anche di 10 anni, la vicenda si dipana senza ripetizioni e senza momenti di stanchezza, raccontando i fatti salienti, perché poi se noi immaginiamo la vita di ognuno, di fatti salienti si possono raccontare in poco tempo, ma fra un fatto saliente e un altro magari ci sono degli anni in cui non succede nulla, e allora perché raccontarli se non succede nulla? È una vicenda corale, è una sola, ma raccontata da tanti personaggi e ognuno dice la propria, e in questo modo si riesce ad avere anche molte sfaccettature della stessa vicenda.
Che scorre, devo dire, a dispetto delle 400 pagine, molto velocemente. Io veramente mi sono immersa nella lettura di queste pagine, che mi hanno fatto fare lo stesso pensiero che avevo, perché insomma l'aggancio penso proprio ci sia in qualche modo, con La miscela segreta di Casa Olivares. Uscita dalla lettura del suo Panze e Presenze, lì mi ero un po' meravigliata, perché ho detto: guarda questa scrittrice come cambia. Qui invece è come se ci fosse stata una specie di conferma, no? Lei si trova assolutamente a suo agio nella descrizione dei pensieri reconditi, dell'animo umano.
Sì, è proprio la parte che più mi piace fare, quella che io amo, cioè ogni movimento del cuore, dell'animo, ma anche delle viscere è un movimento interessante, ed è interessante scoprirlo e soprattutto fare in modo che sia coerente con quello che stai narrando, perché talvolta i fatti hanno delle giustificazioni emotive non facili da indagare, dei sentimenti non facili da indagare e che all'apparenza possono contrastare, mentre l'autore in qualche modo è chiamato a darne una giustificazione e a fare un racconto congruo, in modo che i fatti possano coincidere anche con le motivazioni in maniera eclatante.
Certo, lei diceva prima: questo è comunque un libro d'amore, c'è tanto amore e tanto amore coniugale, che culmina in quello struggente di Adalgisa per suo marito. Qui però c'è anche un altro collegamento con il suo precedente romanzo, cioè l'elemento, diciamo, sovrannaturale, o se vogliamo definirlo magico, non so, e ancora una volta una figura femminile a mediarlo. Ma lei è un medico, una donna di realtà, di scienza. Perché questo fil rouge con quello che invece la scienza non spiega, eppure c'è?
Allora, intanto ci tengo a dirlo che il magico di questo romanzo, la dimensione ultraterrena, questo amore che va oltre la morte, e la comunicazione fra Adalgisa e suo marito morto, è una cosa che mi racconta Adalgisa stessa e che io non ho inventato. Quindi non è Donna Flo e i suoi due mariti, ma è frutto proprio di una vicenda umana che Adalgisa mi racconta in prima persona. Sull'altro versante devo dirle: sì, è vero che io sono un medico, ma come dire, l'equivoco è immaginare che la medicina sia una scienza. La medicina non è niente affatto una scienza, è esperienza, e c'è molta medicina in uno sciamano e molta magia in un medico, ed è la dimensione che poi fa parte integrante del processo di guarigione, per cui io non rifiuto nulla a prioristicamente, anzi mi ci lascio trascinare con compassione in queste vicende, in questi momenti di magia.
Piace molto quello che lei ha detto. Lei naturalmente deve fidarsi della mia parola, ma io tra i miei appunti, avevo interrotto prima la domanda, avevo trovato questo collegamento con gli sciamani, cioè con gli uomini in medicina, ma che erano anche insomma qualcos'altro. Quindi mi piace questa cosa, perfetto. Allora, adesso le devo chiedere se ha voglia di leggerci qualcosa del suo libro e se sì, che cosa ha scelto per noi.
Guardi, mi piacerebbe leggere l'Incipit perché fin dall'inizio si delinea questa capostipite, Concetta Russo, che è colei che in qualche modo dà inizio a tutta la vicenda, perché Concetta, pur avendo sposato Don Turiddu, un uomo che si occupava della terra, decide di svirgolare e di uscire fuori da quello che erano le previsioni e i progetti del marito e tesse questa tela per far diventare Filippo libraio. Quindi comincerei da Concetta perché è proprio lei che dà origine a tutta la vicenda.
Certo, noi l'ascoltiamo, grazie.
Allora, eccoci qua con Concetta Russo. Siamo a Sommatino nell'agosto del 1924. Concetta spazzolò energicamente i suoi capelli fitti, li tirò con forza come se volesse strapparli, constatò che tra le dita non le era rimasto neanche un pelo e sorrise compiaciuta. La sua chioma, con il passare degli anni, non si era diradata né imbiancata, aveva di che vantarsi. La donna raccolse le ciocche rigogliose in una coda di cavallo, la attorcigliò fino a farne una corda, poi la acconciò sulla sommità del capo di un grosso tuppo, fermandolo con un'unica forcina d'osso. Si specchiò e controllò che i vestiti fossero in ordine. Poteva essere soddisfatta. A 40 anni passati il suo corpo piccolo era ancora sodo e compatto, le braccia tornite, le gambe muscolose. I segni appesantiti scendevano con grazia, non pendevano abbandonati, avevano anzi una certa consistenza e davano l'impressione di essere pieni, se non fosse stato per i due solchi profondi ai lati della bocca e per i capezzoli scuriti e allungati dai numerosi allattamenti, si sarebbe potuto dire che era la stessa di sempre. Suo marito, nonostante quelle sproporzionate areole color cioccolato, l'amava ancora con l'ardore della giovinezza, ardore che lei assecondava e ricambiava. 12 figli erano nati in conseguenza di quella passione che li aveva resi schiavi l'uno dell'altra. Era solo grazie alla menopausa che aveva smesso di figliare come una giumenta. Il suo stato di salute era comunque ottimo e lei aderiva alla vita con la pienezza del suo essere. L'orologio Liberty della torre municipale suonò l'ora. Concetta contò i rintocchi. Uno, due, era tardi. Si rimboccò le maniche della camicetta, annodò dietro la schiena le cocche del grembiule e corse in sala da pranzo. I suoi figli, tutti bravi che per carità, che il destino con lei era stato davvero generoso, erano ormai grandi e molti se ne erano andati via. Le sarebbe piaciuto averli ancora intorno, a cominciare da Teresa, la primogenita, che ora abitava nel vicino paese di Delia. Sospirò. Vita, la seconda, a dispetto del nome che portava, aveva una gran paura dell'esistenza e rifuggiva da ogni tentazione terrena, perciò si era fatta monaca. Acqua nelle vene, no sangue quella scema. I pavi di Concetta li disprezzava, anche quando le venivano parenti. Marianna e Gaetana figliavano contente con i loro mariti, i maschi invece tutto il contrario. Dei due Salvatore, il primo, meschino, era stato sfortunato ed era morto subito, l'altro invece aveva fatto carriera come professore. Vincenzo e Nicola, come indomiti guerrieri, si erano andati in America a cercare fortuna. A conti fatti, in casa gliene erano rimasti tre. Filippo, il cui avvenire le dava qualche preoccupazione, intelligente e bello, secondo lei meritava un futuro migliore di quello che il padre gli stava preparando. Portarlo in campagna a lavorare sarebbe stato un sacrilegio. Concettina dal carattere spigoloso e dalle forme abbondanti, e Angelino, mischinazzo, così malaticcio, quasi infermo. Guardò le dita, compreso Turi, suo marito, doveva apparecchiare per quattro. Il sole estivo in quel momento irruppe con prepotenza dalle finestre, restituendo un po' di gaiezza a lei e al mobilio severo. I figli arrivarono uno dietro l'altro, Filippo davanti, Concettina scodinzolando al suo seguito. Rosalia, la criata, entrò con la zuppiera fumante. Concetta le fece cenno di riportarle in cucina. Mancava ancora il marito e lei, in tanti anni di matrimonio, non aveva mai iniziato a mangiare in sua assenza. Don Turiddu Ciuni si sedette a tavola all'una in punto e prese a mangiare in silenzio. Era scuro in volto. Il giorno precedente era stato trovato, dopo 2 mesi di ricerca, il cadavere di Matteotti e lui ne voleva conto e soddisfazione. Socialista da generazioni, Don Turiddu odiava le prepotenze e non si lasciava intimorire da nessuno. Concetta lo guardò con tenerezza. I suoi occhi scivolarono lungo il collo di lui, annerito dal sole, sulle spalle possenti che guizzavano sotto la giacca di panno e si fermarono alle mani callose. La pelle del dorso era percorsa da solchi profondi, dentro i quali la terra sembrava sangue rappreso. Morbido e suadente nell'intimo, Don Turiddu trattava con identica passione la sua terra e la moglie. Non per niente le zolle aride di testa secca producevano frutti in abbondanza, come Concetta sfornava figli di anno in anno. Aveva cominciato a lavorare fin da bambino, la sua famiglia era troppo povera per farlo studiare, forse per questo teneva in odio chi aveva frequentato la scuola. Ma non era sincero, semmai si comportava come la volpe che non può arrivare all'uva. Suo figlio Filippo, un vero intellettuale, amava la poesia e la letteratura e si divertiva a mettere in difficoltà il padre citando a memoria versi di qualunque tipo. Da qui era nata una conflittualità che non aveva fatto che aggravarsi. A tavola era il momento che attaccavano Turilla. Non sempre il tempo la beltà cancella o la sfioran le lacrime e gli affanni. Mia madre ha 40 anni e più la guardo e più mi sembra bella, recitò Filippo guardando sua madre negli occhi. Grandissime minchiate, rispondeva Don Turiddu diventando paonazzo in volto. Il fatto era che tutte le cose che non comprendeva appieno gli provocavano un'infelicità profonda. Non so, continuo ancora. Ma
Insomma, sarebbe da ascoltare, ma forse è meglio che mandiamo le persone a leggere questo libro. Peraltro lei è stata bravissima, quindi anche grazie per questo. Senta, ma sinceramente, non è che c'è una specie di terzo capitolo di un'altra saga siciliana familiare che lei ci sta preparando?
E certamente sì, ma non glielo dicono.
Ah, va bene, e io ho fatto quella che non gliel'ha chiesto, d'accordo.
Va bene.
Grazie, grazie davvero.
Grazie a lei, molte grazie. Familiari, questa è vera, nel senso che i personaggi io li ho tratti dalla storia.